Terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto.
Il principe Giacomo tardò molto a riaversi interamente dal colpo che l'ultima spiegazione col figlio gli aveva procurato. Minacciato di una congestione cerebrale, si condannò da se stesso, per il terrore di morire di subito, a una dieta magra che gli impoverì il sangue. Debole, irritabile, divenne più di prima il terrore della casa e, attribuendo più che mai il proprio male al pestifero influsso del figliuolo, non soffriva più d'udirlo nominare. Nei primi tempi, se Baldassarre o qualcuno dei lavapiatti o della servitù alludeva al principino, egli esclamava «Salute a noi! Salute a noi!» e ingiungeva alle persone di tacere, di smettere immediatamente, rosso in viso, come se davvero fosse per morir soffocato. Teresa ne soffriva più di tutti. Una delle cose che più facevano piacere alla principessina era l'udir parlare del fratello in quella casa dove non si poteva più nominarlo. Farne le lodi, vantarne l'intelligenza, la serietà della conversione, era il miglior mezzo per guadagnarsi il cuore della sorella. E Giovannino, rammentando i tempi del noviziato e le mondiate commesse a San Nicola, profetava con Salvo il più lieto avvenire e andava apposta a fargli visita per riferire a Teresa d'averlo trovato intento allo studio. «Sapete, cugina», le disse una sera, «con Salvo». «Shh!» esclamò piano Teresa, giungendo le mani. «Il babbo!» Infatti il principe passava in quel momento vicino ad essi, dirigendosi verso la duchessa. «Vogliono con Salvo», riprese Giovannino all'orecchio della cugina, «consigliere comunale, vedrete che risulterà dei primi». Benedetto Giulente, come aveva promesso, fu il padrino del candidato. Egli non sospettava di preparare il terreno ad un rivale. Gli pareva che un posto nella rappresentanza civica bastasse all'attività e all'ambizione del nipote. Tutt'al più con Salvo avrebbe potuto prender parte più tardi all'amministrazione municipale, essere eletto assessore e chissà un giorno nominato anche sindaco. Che aspirasse al Parlamento né sospettava né credeva possibile. Giulente credeva che la conversione del nipote fosse in gran parte merito proprio e ne andava naturalmente altero e si credeva destinato a guidare ancora per lungo tempo l'erede degli Uzeda nella vita pubblica. L'attitudine ossequiente del giovanotto lo confermava in questa fiducia. Ad aprirgli gli occhi non valse l'esito delle elezioni amministrative. Egli stesso era tra i candidati, avendo finito il suo quinquennio, e con Salvo si presentava per la prima volta. Con Salvo fu eletto il secondo, subito dopo lo zio Duca, sempre primo. Giulente ebbe il decimo posto. Alla prima riunione del consiglio riconvocato, il principino venne severamente vestito d'una redingote tagliata all'inglese, con cravatta nera e cappello alto. Appena si presentò l'occasione di parlare, l'acchiappò al volo. Raccomandò il sistema di Londra e suggerì al sindaco l'idea di scrivere al Lord Mayor, che è il primo magistrato civico della capitale inglese. Il discorso ebbe un bel successo. Pochi osservarono che quel giovanotto di primo pelo aveva l'aria di far la lezione. Quasi tutti ammirarono la facilità della sua parola e giudicarono che il principino di Mirabella era davvero un giovane istruito. Egli continuò a parlare ogni giorno. Per la discussione del bilancio pronunziò una trentina di concioni, una più sbalorditiva dell'altra. Sulla questione della dote al comunale tirò in ballo Sofocle e Euripide, gli odei della Grecia e i circhi romani. Sul capitolo del Camposanto arrischiò quest'idea. «Io veramente non sarei alieno dal concetto storicamente più estetico e scientificamente più razionale della cremazione». Ma unanimi, vivaci proteste di una dozzina di consiglieri clericali lo fecero accorto che sbagliava strada. Lì dentro e nel paese i clericali erano una forza con la quale bisognava patteggiare. Già essi avevano notato che il principino, imbandierando e illuminando la sua casa per tutte le feste costituzionali e democratiche, pareva non accorgersi delle solennità religiose, della festa di Sant'Agata specialmente. La celebravano come sempre due volte all'anno, in febbraio e in agosto. Ma un'amministrazione libera pensatrice, giudicato che una sola gazzarra bastasse, aveva soppresso dal bilancio l'assegno per la festa estiva. Questo fu il segnale di una specie di guerra civile. I campioni liberali facevano grandi sfoggi di eloquenza, ma erano fischiati di santa ragione. I clericali, quasi tutti poveri oratori, erano invece portati alle stelle. Il duca d'Oragua non parlava, come non aveva mai parlato, ma si sapeva che avrebbe votato a favore. Giulente, in cuor suo, era contrario, ma per far la corte allo zio avrebbe votato come lui. Con chi si sarebbe messo il principino? C'era una gran curiosità di saperlo. Pertanto, il giorno che gli parlò, una folla tripla del consueto si stipava nell'angusta sala e tendeva le orecchie dalle contigue. Egli cominciò a parlare in mezzo a un silenzio profondo. Calmo in mezzo alla tempesta, data un'occhiata alle carte che teneva dinanzi, Consalvo cominciò, dominando il tumulto con voce squillante. Consideriamo per un momento accertato che la volontà del paese è per la festa. Noi, suoi delegati, quale altro obbligo avremo se non quello di tradurla in atto? E mi scusino i miei colleghi che siedono a quei posti, additando i liberali più avanzati. Io comprenderei che a questo concetto si ribellassero tutti gli altri, ma mai essi, i quali fanno consistere nell'imperativo categorico uno dei punti più salienti del loro programma. Nel silenzio che tornò a regnare tutto intorno, egli cominciò allora una lezione sul libero arbitrio, citando il celebre Aristotele, l'illustre scuola scozzese e nominando un grand'uomo tedesco, inglese o francese ogni mezzo minuto. Il peso di quel discorso schiacciava l'uditorio, ma egli s'era già guadagnato il cuore della folla e la sua erudizione non poteva se non farlo ammirare di più. «Anch'io voterò la festa», formidabile scoppio d'applausi. «Ma il mio voto non pregiudica i miei principi», nuovi applausi. «In quest'aula vi possono essere clericali, cattolici, atei, protestanti, ebrei, turchi, se volete, ilarità». «E siete proprio sicuri che io non segua la dottrina di Maometto? Nuova ilarità. Ho letto il Corano, che è il Vangelo degli islamiti, e se davvero esiste il paradiso dell'Uri, forse più d'uno fra noi si convertirebbe alla fede ottomana». Scoppio di risa generali. Ormai ad ogni periodo gli applausi scrosciavano come gragnuola e quando egli cominciò a dimostrare per quali interessi, legittimi, rispettabili, onesti, tutte le classi della popolazione volevano la festa, l'ovazione si mutò in trionfo. I festaiuoli per poco non lo portarono a braccia per le vie. Gli stessi oppositori dovettero riconoscere la sua abilità. Giusto per la festa, in casa del principe ci fu un grande ricevimento. La duchessa coi figliuoli arrivò tra i primi. Giovannino, presa a parte Teresa, le diede la notizia della nomina del fratello. Saliva dalla via un rumore come d'alveare, tanta era la folla, e il campanone del Duomo, coi suoi rintocchi lenti e gravi, pareva batter la solfa alle campane della badia, della collegiata e dei minoriti. «Viva Sant'Agata!» Tutte le signore si inginocchiarono. Teresa, prostrata col capo basso e gli occhi fissi alla santa, fece il segno della croce. E a un tratto sentì prendersi, premersi, stringersi forte la destra. Era Giovannino, inginocchiato al suo fianco. I fuochi cessarono a un tratto e l'urlo degli evviva salì al cielo. Allora, dolcemente, lentamente, dopo aver risposto alla stretta di Giovannino, ella liberò la propria mano. E nel silenzio, rifattosi a poco, s'udì una voce che gridava. «Ma siete insorditi!» Era il cavaliere Don Eugenio arrivato allora allora. Un sindaco a 26 anni. E dove si è visto? Bisognerà dargli nello stesso tempo un aio. Avremo l'amministrazione delle balie. Ma le satire non attecchivano. Tanto entusiasmo animava i partigiani di Consalvo Uzeda. Egli adesso non studiava più, giudicando sufficiente la sua preparazione, accorgendosi del resto che nella scienza principale, quella di gettar polvere agli occhi, era già maestro. Il suo tormento era tuttavia il contatto con la gente e le cose. Riceveva le persone con le mani in tasca per non aver da stringere le altrui, o le stringeva coi guanti che poi gettava via. Firmava i fogli tenendo la penna con due dita intanto che un impiegato li tratteneva perché non gli scorressero sotto, e quando lasciava il palazzo di città faceva chiudere il suo seggiolone in un ripostiglio perché nessuno avesse da sedervisi sopra. Un giorno che non fu trovata la chiave restò 6 ore in piedi e Il suo terrore erano certi impiegati poco puliti, coi capelli lunghi e le unghie nere. Sbuffava esclamando: «Non vi buttate addosso alla gente!» mentre gli parlavano di cose di servizio o gli riferivano lo stato degli affari in corso. E invece di rispondere alle loro domande, usciva inaspettatamente in un «Ma tagliatevi quella zazzera!» oppure «Lavatevi un po' le mani!» Come se tutti potessero passare la giornata allo specchio, al pari di lui, mormoravano i rimproverati, dandogli dell'aristocratico, del superbo, dell'infinto, poiché a sentirlo tutti gli uomini erano fratelli, fatti per sedersi sopra una stessa panca. Il principe, invece, che negli ultimi tempi era tornato a star male, guarì come per incanto e manifestò il proprio contento parlando quasi urbanamente con le persone, chiedendo perfino notizie di «salute a noi». Qualche settimana dopo, nonostante il caldo della stagione, la principessa andò attorno alla figliuola, facendo grandi acquisti di biancheria. Poi chiamò delle donne che si misero a cucire e a ricamare servizi d'ogni sorta. «Lavoriamo per la principessina!» Baldassarre gongolava, annunziava il matrimonio senza tante reticenze. La cosa era sicura ormai. Il principe non andava tutti i giorni a casa della duchessa per regolar gli interessi? Poteva essere questione di settimane e tutto il parentacolo avrebbe avuto comunicazione del lieto avvenimento. Infatti, un giorno, a proposito di certe coperte da letto tra le quali non riusciva a scegliere, Teresa disse alla matrigna: «Faccia vostra eccellenza, per me sono tutte belle». «Devo forse usarle io? Non capisci che si tratta di te», rispose la principessa. Una viva fiamma salì alla fronte di Teresa. Ella trattenne il respiro ed abbassò le ciglia. «Vieni qui». E attiratala sul cuore, donna Graziella cominciò: «Si tratta di te, del tuo matrimonio. È venuto il momento di farti felice. Credevi che tuo padre non pensasse a te. Tanti mari, tante cure. Ma adesso faremo tutto presto. Vedrai». E stampatole un bacio in fronte, mentre le reggeva il capo con tutte e due le mani, esclamò: «Sei contenta di divenir duchessa?» Lasciatasi cadere sopra una seggiola, Teresa nascose il volto tra le mani e scoppiò in pianto. Fin dal primo momento ella aveva sentito, col cuore stretto, che tutti i suoi rifiuti sarebbero stati invano, che se avevano deliberato di darla al primogenito, ella doveva a qualunque costo accettarlo. E le melate parole della madrigna, che le diceva, giungendo le mani: «Se avessi saputo, ma perché non hai parlato? Adesso che tuo padre ha combinato ogni cosa», la confermavano in quella sconsolata fiducia e facevano raddoppiare il suo pianto. Parlare? A chi? E a che scopo? Se in quella casa non c'era confidenza, se tutti stavano in guerra, unicamente curati del proprio tornaconto, se l'avevano abituata a cedere in tutto e poi cullata nella fiducia che l'avrebbero fatta contenta. Poteva ella supporre che avrebbero scelto da loro, senza consultarla, e che un giorno sarebbero venuti a dirle: «Sai, bisogna che tu sposi chi non ti piace?» E perché poi? Perché volevano darle quell'altro e non chi aveva il suo cuore? «Per il tuo meglio», esclamava la madrigna. «Abbiamo fatto questo per il tuo meglio. È il primogenito. Sarai duchessa. I tuoi figli avranno due titoli da dividersi, mentre con l'altro non ne resterà loro nessuno. Ed è anche più ricco, non molto, è vero, ma c'è tuttavia una differenza. E la figlia del principe di Francalanza non deve sposare un oscuro secondogenito come una qualunque». Che le importava di ciò? Se l'aveva dato il suo cuore a Giovannino, se non aveva mai pensato che l'altro fratello, così grossolano, così brutto, potesse essere suo marito. La notizia cominciò a trapelare tra i parenti. I più giudicavano sciocca Teresa, che preferiva il barone al duca. Alcuni la sostenevano, con Salvo tra questi. A lui non importava un fico secco della sorella, ma per dar prova di sapere e di democrazia, «Vedete la forza del pregiudizio?» esclamava. «Vogliono dare mia sorella a un cugino», e giù una lezione sui matrimoni tra consanguinei. «Ma tra i due le danno quello che non vuole, quello che non le piace. E perché? Per una differenza di parole, duca o barone». L'avversione della zia Ferdinanda e di Lucrezia ebbe un nuovo alimento. Quella sciocca preferiva il secondo genito al primo, si opponeva alla volontà del padre. E il padre, che non aveva saputo educarla a un'obbedienza più cieca. La duchessa s'era posta le mani in capo. Dopo aver sacrificato tutta la vita per amore di quel primogenito, per assicurare una grande ricchezza a lui e alla sua discendenza, dopo aver tanto aspettato a dargli moglie perché nessuna, a suo giudizio, lo meritava, ora che gli aveva trovato la cugina Teresa, che era la vigilia di coronar l'opera di 30 lunghi anni, l'amoretto di Giovannino distruggeva a un tratto tutti i suoi piani. Ella non aveva sospettato una cosa simile, tanto le pareva che Giovannino dovesse sentir l'obbligo di restar scapolo affinché il primogenito continuasse la casa. Quando Michele prenderà moglie, quando Michele avrà figli, lo stesso Giovannino non aveva parlato d'altro che del matrimonio di Michele, del duca. I due fratelli si volevano bene, erano andati sempre d'accordo. Se dunque Giovannino pareva voler mettere i bastoni tra le ruote, la colpa era di lei che non lo aveva avvertito del matrimonio designato. La colpa era anche di Michele, indifferente a tutto, incapace di riscaldarsi per niente, solo amante della bella caccia e della buona tavola. Quando la madre aveva lasciato passare gli anni senza dargli moglie, egli non aveva chiesto di prenderla. Adesso che gli proponeva la cugina Teresa, si disponeva a sposarla senza volontà, senza desiderio, come avrebbe fatto una cosa qualunque. Trattava la cugina con la confidenza giustificata dalla parentela, scherzava con lei come scherzava con tutti, un po' grossolanamente. Era incapace di dirle una parola tenera. Chi poteva dunque sospettare che quello fosse un futuro promesso della ragazza? Non lo sospettava neppure Baldassarre, il quale rimase, vedendo che il fidanzato non era più il suo favorito, ma l'altro fratello. Come? Il principe voleva dare quell'altro alla padroncina. Ma se la signorina non lo voleva, se egli stesso, Baldassarre, aveva annunziato a tutti che il promesso era il barone Giovannino. Ma andiamo, il principe non sa che la padroncina vuol bene il piccolo. Quando vedrà che dice davvero, si persuaderà. Teresa non piangeva più adesso. Aveva versato tante lacrime in segreto bagnando il suo guanciale, tutte le notti. E la principessa, smessa la severità, ricominciava a persuaderla con le buone, amorosamente, dicendole che i migliori giudici di quel che le conveniva erano i suoi parenti, che ella poteva ingannarsi, come sarà ingannata, per esempio, sua zia Lucrezia. Aveva voluto a qualunque costo sposare Giulente. E adesso come ne parlava? Certo, i casi erano diversi, perché tra Michele e Giovannino non passava tanta differenza da rendere l'uno degno di lei e l'altro no. Ma c'era una grave ragione che le consigliava a darle il maggiore, una ragione che bisognava pur dire. Se Michele non è un così bel giovane come Giovannino, ha una salute di ferro, mentre suo fratello è gracile, cagionevole. Senza notare un'altra cosa, più grave ancora, la sovverchia e irrequietezza dello spirito. Non sai che suo padre era già pazzo quando egli nacque? Dio disperda la profezia, ma se un giorno anche a lui voltasse il cervello? E se temevano per la salute morale di Giovannino, perché le consigliavano di portargli un colpo così forte, come quello di rifiutar di sposarlo, dopo che egli le aveva detto di volerle bene a lei sola? No, ella non diceva questo, non diceva nulla di ciò che pensava, perché dovendo manifestare tutto l'animo suo, avrebbe dovuto dire che suo padre voleva sacrificarla ad uno sciocco pregiudizio, che la madrigna fingeva quell'affetto per indurla a fare ciò che voleva il marito. Avrebbe dovuto dire che in nessun'altra famiglia la malattia del padre è stata ragione di ordire l'infelicità delle figlie. E avrebbe dovuto dire ancora che la ribellione di Consalvo si mostrava ora giustificata. Avrebbe dovuto ribellarsi ella stessa. Ma questo era peccato. Il centenario della Beata Ximena fu celebrato con pompa straordinaria. Per il Triduo, la chiesa dei Cappuccini, tutte rosse draperie, frange dorate e tappeti fioriti, fu illuminata a giorno. Le campane suonavano a festa, le messe che si seguivano a tutti gli altari chiamavano una folla sterminata di fedeli d'ogni stato. E i discendenti della santa vi convennero anch'essi, ma in ore diverse per evitarsi dal tanto amore. Già, per cura del padre guardiano, coadiuvato dal padre Camillo e da Monsignor Vicario, era venuto in luce un opuscolo, intitolato «Nel terzo centenario della canonizzazione della Beata Uzeda» e stampato con molto sfoggio di margini e di colori. Ximena, della illustre prosapia degli Uzeda. Così cominciava il primo capitolo. Fu figlia al viceré Consalvo e alla nobile Caterina dei baroni di Marzanese. Fin dai teneri anni diede esempio di edificazione della famiglia, facendo sua delizia delle sacre immagini e degli uffici divini. Quantunque per naturale elezione essa volesse dedicare la sua vita allo sposo celeste, pure le ragioni della politica persuasero il padre suo a farla sposa del conte di Motta Reale, potente signore spagnuolo, ma uomo d'efferato animo e senza timor di Dio. Seguiva la narrazione dei rifiuti opposti da Ximena, dei lunghi pianti, del contrasto tra l'amor filiale e il celeste. Ma un giorno, essendo la giovinetta in età di 15 anni, avverossi singolare prodigio. Un angelo apparse a Ximena, il quale le disse: «Il Signore t'ha eletta per redimere un'anima, obbedisci». Allora la fanciulla aveva accettato il partito. Il secondo capitolo descriveva il castello del conte, posto sopra un luogo eminente, a cavallo di più strade battute dai mercanti, e narrava le scelleratezze del suo signore. Aggrediva egli i viandanti, li lasciava nudi, legati ad un albero in mezzo alla strada, oppure li menava prigioni o li spegneva tra spasimi crudeli. La sua vita era un'orgia. Egli faceva oltraggio alle donne, gozzovigliava da mane a sera, bestemmiava Dio e i santi e si prendeva beffe dei ministri del cielo. E i tormenti inflitti alla sposa erano materia del terzo capitolo. Partito un bel giorno il conte per i suoi possedimenti di Spagna e restata sola in Sicilia la sposa, tutto s'era un tratto mutato nel castello di Motta Reale, dove prima echeggiavano osceni canti e ferri incrociati e colpi di fuoco e grida selvagge e lugubri lamenti. Solo le laudi dell'Altissimo salirono al cielo. In quei luoghi dove tanti miseri erano caduti vittime del conte, altari e croci s'alzarono, ad espiazione degli antichi delitti, a conversione dei miscredenti. Tutte le sostanze di Ximena furono spartite alle chiese. Ella viveva vita frugale, dicendo: «Il poco mi soverchia, il molto mi spaventa». Non contentatasi che i poveri venissero a lei, ma si andava ai poveri, sfidando le intemperie e i pericoli, protetta visibilmente dal cielo. Teresa aveva gli occhi bagnati di pianto, dalla commozione, ma il libretto non era finito. L'ultimo capitolo narrava i nuovi e più grandi e più chiari esempi di carità e santità che la beata aveva dato dopo la morte del marito. Da ultimo narrava la morte di lei e i suoi miracoli. E quella lettura, la solennità del centenario, i discorsi del confessore e della madrigna e della zia monaca, la malattia del padre, la stessa esaltazione dello zio Lodovico alla suprema dignità ecclesiastica avvenuta in quei giorni, tutto concorse a piegare come cera il cuore di Teresa. La costringevano forse a sposare un mostro, come avevano costretto nei tempi la santa? Michele non era un mostro, era un buon giovane. E i parenti non la costringevano, le tenevano il linguaggio della persuasione, le consigliavano la virtù dell'obbedienza, parlando per il suo bene, per la pace delle due famiglie, per la salute del padre, ammalato, dicevano, dai tanti dispiaceri. E passò dell'altro tempo. Il principe migliorò e ricadde. La duchessa venne a palazzo col suo primogenito. La trama dei consigli, delle persuasioni, degli incitamenti si strinse intorno a Teresa. La madrigna le disse che Giovannino, per non essere d'ostacolo alla felicità del fratello, aveva dato l'esempio dell'obbedienza, se n'era andato ad Augusta, dove domiciliavasi per badare alle proprietà. Teresa consideravasi impegnata dinanzi alla beata. Acconsentì. 3 mesi dopo, la duchessa venne a presentare il duca in casa della fidanzata. Già Consalvo era arrivato a palazzo e Teresa, presolo per mano, lo aveva guidato nella camera del padre. «Babbo», gli aveva detto, «c'è qui suo figlio che viene a baciarle la mano». Il principe, tenendo la sinistra in tasca, gli porse la destra a baciare e alla domanda del figliuolo: «Come sta vostra eccellenza?» «Benissimo», rispose calcando un poco la voce senza domandargli: «E tu?» Non avevano ancora barattate 4 parole che la carrozza di donna Ferdinanda entrò con gran fracasso nel cortile. La principessa baciò la mano alla vecchia e abbracciò la cognata Lucrezia, la quale portava un abito elegantissimo, seta color d'albicocco con guarnizioni pistacchio. Tutti gli altri parenti sopraggiunsero. Il duca d'Oragua, Giulente, il marchese senza la moglie, la quale non voleva più venire dal Belvedere, dove il bastardello, cresciuto negli anni e rovinato dall'educazione di lei, la picchiava di santa ragione. Il principe, salutando i parenti, guardava con la coda dell'occhio Consalvo e non cavava di tasca la mano sinistra. Arrivò finalmente il promesso con la madre. Il duca, vestito quasi elegantemente, non faceva poi un troppo brutto vedere ed aveva l'aria contentissima. Così la pace era generale e solamente donna Ferdinanda guardava in cagnesco Consalvo per l'apostasia della quale s'era macchiato. Ora, mentre questo avveniva nella sala gialla, Baldassarre nell'anticamera parlava solo, fuori di sé. «Guardate un po', e io che non credevo, adesso anche lei. Ma allora come sono? Tutti pazzi! Questa no, non dovevano farmela!» No, fino all'ultimo momento, egli non aveva creduto a quel che gli diceva tutta la città. «Il duca! Sposa il duca!» Egli valeva meno in quella casa del manico della granata e parlava solo, non udiva gli squilli del campanello, dimenticava gli ordini, sbagliava il servizio. Ma quando la gente cominciò ad andarsene, un'impazienza febbrile l'animò ad un tratto. Spingeva via le persone con gli occhi, non stava fermo un minuto e finalmente, quando credette che non ci fosse più nessuno, entrò nella sala rossa. «Eccellenza, e tu che vuoi?» «Eccellenza», disse il maestro di casa, «io me ne vado». «Dove?» domandò il principe, credendo d'avergli dato qualche commissione della quale s'era dimenticato. «Me ne vado via. Chiedo licenza a vostra eccellenza». Uno dei primissimi provvedimenti del giovane sindaco, appena insediato al municipio, era stato quello relativo alla costruzione di un'aula per le riunioni consiliari. All'antica saletta fu sostituito un grande salone provvisto di due file di banchi che per gradi si elevavano dal suolo ad anfiteatro, con tre ordini di posti per ciascuna fila. «Un Parlamento in miniatura», dicevano quelli che erano stati a Roma. E le adunanze del Consiglio, sotto la presidenza di Consalvo, prendevano ora un vero carattere parlamentare. Prima cura della nuova amministrazione furono i lavori pubblici. Il sindaco, in un discorso dove rammentò la via Appia, che da Roma conduceva all'Adriatico, dimostrò la necessità di sistemare le strade. E la città fu messa sottosopra. Somme considerevoli furono spese per indennizzare i proprietari danneggiati. Ma la vistosità dei risultati fruttò considerevoli elogi al giovine amministratore. Qualcuno timidamente faceva osservare che tutte quelle cose stavano benissimo, ma... «E i quattrini? Ce n'erano abbastanza?» Consalvo rispondeva che il bilancio ad una città in via di continuo progresso presentava tale elasticità da permettere non che quelle, ma spese anche maggiori. La popolarità essendo tutta sua, egli faceva degli assessori ciò che voleva. Se manifestavasi qualche velleità di contraddizione, la sedava suscitando gli uni contro gli altri coloro che s'accordavano nell'opposizione, oppure, quando la faccenda era più seria, minacciando di andarsene. Così egli si teneva bene con tutti e raccoglieva lodi da ogni parte. Quelli che s'accorgevano nel suo gioco e lo denunziavano o non erano creduti o erano sospettati di invidia e di malignità o finalmente, se trovavano credito, sentivano rispondersi: «Fanno tutti così in questi tempi d'armeggio. Il principino ha questo vantaggio, che è ricco e non ha da ingrassarsi alle spalle nostre». Ma gli oppositori più vivaci non mancavano. Come trasformatasi materialmente, la città prendeva anche moralmente un nuovo indirizzo. La popolarità del vecchio duca andava scemando di giorno in giorno. Il circolo nazionale, che aveva spadroneggiato, perdeva sempre più credito. Le nuove società popolari non ne avevano ancora, ma le riforme promesse dalla sinistra l'avrebbero loro conferito. Frattanto, alla discussione dei negoziati pubblici partecipavano classi e persone dapprima incapaci di comprenderne nulla. Il duca e i suoi malvagi amici, ostinandosi a giurar sulla destra, aspettando il ritorno di Sella e Minghetti come quello di Nostro Signore, avevano creato un'associazione costituzionale, di cui tuttavia l'onorevole deputato non aveva voluto essere capo. Siccome Consalvo sapeva che molti, udendo celebrare la sua fede democratica, ridevano d'incredulità, esclamando Lui, il principino di Mirabella, il futuro principe di Francalanza, il discendente dei viceré. Ma andiamo. Egli affermava: per questa fede, per questi principi, io sono venuto in urto con mio padre, ho rinunziato all'eredità di mia zia e sosterrei ogni maggiore avversità.